capitolo 19, da 17 a 24. Essi allora presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. E si presero Gesù. Gesù è uno che continuamente si lascia prendere, come abbiamo visto anche precedentemente, però è sempre lui che vuole e che ha l'iniziativa. Egli, prendendo la croce, si avviò. È Gesù che prende la croce. È lui che vuol fare la volontà del Padre. È lui che vede la volontà del Padre in quella morte. Quindi non la subisce. Continuamente vediamo Gesù in ogni momento come colui che offre la propria vita. Non gli viene presa, non gli viene strappata la vita, ma lui la offre. Egli volontariamente prende la croce e la porta e si avvia verso il luogo del cranio, detto Golgota in ebraico. Ecco, per questo, proprio perché Gesù quella croce l'ha presa lui, di sua volontà, come un atto di amore, per questo noi possiamo con San Paolo ripetere: non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Ci possiamo gloriare di quella croce, perché Gesù l'ha afferrata, l'ha presa lui volontariamente. Non è una vergogna per noi la croce di Gesù, è una gloria, è un vanto. Si avviò verso il luogo del cranio. Probabilmente era chiamato così quella montagnola per la sua configurazione. Da una parte si poteva salire dolcemente, si poteva salire, dall'altra c'era come un piccolo strapiombo, probabilmente era così, quindi assomigliava un po' a un cranio. Ma anche questo nome che viene dato al luogo è significativo. Cranio è è il simbolo della morte, della fine dell'uomo. Gesù va proprio lì dove l'uomo vede la propria fine. Sarebbe come dire oggi andare al cimitero, andare già nella fossa, andare al luogo del cranio. E Gesù è la vita. E se Gesù, che è la vita, e che è la vita eterna, va nel luogo del cranio, cioè nel luogo della morte, quel luogo si trasformerà e diventerà il luogo della vita. Perciò a questo mondo non esisterà più il luogo della morte. Non esisterà più, perché lì, nel luogo della morte, viene piantato l'albero della vita. Lo crocifissero. San Giovanni non dice altri particolari di questa operazione. Lo crocifissero. Non dice nemmeno chi. Materialmente possono essere stati 4 soldati. Però per questa crocifissione hanno collaborato tanti altri, Pilato e i giudei, i sommi sacerdoti e le guardie. Ma se guardiamo ancora più a fondo, a questa crocifissione hanno collaborato tutti i peccati del mondo. Quindi anche noi lo crocifissero. Potremmo dire tutti gli uomini. Tutti gli uomini del passato e quelli del futuro lo crocifissero. Che voglia dire essere crocifissi? Che esperienza faccia colui che viene messo in croce? Nemmeno questo noi sappiamo, possiamo forse immaginare qualche cosina. Qui Giovanni non si sofferma sul dolore, sulla sofferenza atroce che aveva Gesù, che avevano gli altri crocifissi. Perché a Giovanni, più che farci vedere un uomo che soffre, ci vuol far vedere il mistero dell'amore di Dio. Però a noi può essere utile anche qualche momento fermarci a considerare la sofferenza di Gesù per entrare nel suo cuore, anche in questa dimensione. E con lui altri due. Anche qui Giovanni non dice nulla di questi due, non dice che erano malfattori, che erano ladroni, come dicono gli altri evangelisti, semplicemente altri due. Potrebbero essere anche dei santi, e difatti uno lo è diventato in quel momento, come sappiamo dal Vangelo di Luca. Altri due, potrebbero essere due discepoli di Gesù, difatti stare da una parte e dall'altra del suo trono è il posto ambito dai discepoli e un posto dato ai discepoli. E Gesù adesso è sul suo trono di re, dove viene proclamato re, come vedremo ancora. Da una parte e dall'altra è il posto dei suoi discepoli. E Giovanni non dice nemmeno a destra e a sinistra, perché per noi destra e sinistra può voler dire un posto bello e un posto brutto. Ma invece di fianco a Gesù non c'è né destra né sinistra, da una parte e dall'altra di lui è la gloria, non è un posto bello e un posto brutto, è semplicemente stare con lui. Sono a fianco del re questi due, occupano il posto dei discepoli, quello che desideravano Giacomo e Giovanni, e che in questo momento non è dato a loro, ma è dato ad altri due. San Giovanni si sofferma invece molto su un particolare, quello dell'iscrizione. Pilato compose l'iscrizione e la fece porre sulla croce. E in queste alcune righe San Giovanni usa spesso questa parola: era scritto, scrisse, scrivere. E questa parola scrivere, scritto, scrisse, è la stessa parola che si usa per la parola di Dio. Sta scritto, bastava dire, per indicare le profezie, le parole di Dio già pronunciate, già messe per iscritto in tutto l'Antico Testamento. Questa nuova scrittura che viene posta sulla croce è la scrittura del Nuovo Testamento. Questa scritta da Pilato è però ispirata dallo Spirito Santo, ha valore di scrittura. Anzi, questa scrittura sostituisce ormai tutta la scrittura dell'Antico Testamento. È la nuova scrittura, è il Nuovo Testamento. È la parola di Dio, quella parola che indica la vera parola del Dio vivente, che è il Figlio vivente di Dio. Gesù è la parola di Dio, il Verbo. È Lui, la sua persona. La parola di Dio scritta per sempre, per l'umanità, è la persona di Gesù. È la vita di Gesù, la vita umana di Gesù. È la parola scritta da Dio, detta da Dio, messa con evidenza davanti agli occhi di tutti gli uomini. Gesù è la nuova parola di Dio. E queste parole messe da Pilato sopra la croce lo indicano. Le parole messe da Pilato sopra la croce sono un riassunto, si può dire così, di tutta la vita di Gesù. Il riassunto, il titolo di tutta la nuova scrittura, quindi anche di tutto il Nuovo Testamento, di tutto quello che Dio ha scritto con Gesù. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Gesù è il nome indicato già dall'angelo, pronunciato da Maria, da Giuseppe. È il nome che indica Dio è salvezza, Dio salva. Gesù è la salvezza di Dio. Nazareno indica l'origine di Gesù, già preannunziata dai profeti. Nazareno, quest'uomo che viene da Dio, viene in una maniera nascosta, umile, normale, si può dire così, da Nazareth. Re dei Giudei. Il titolo dato a Gesù, per scherno, datogli sul serio, da parte di Dio, è il titolo che lo qualifica come colui che rappresenta, per il popolo di Dio, rappresenta Dio, Re, vero Re, come abbiamo visto nei brani precedenti. È il promesso di Dio, regnerà, aveva detto l'angelo a Maria, regnerà fino alla fine. È l'unico re che dura in eterno. Questa iscrizione perciò è molto importante, per questo Giovanni la descrive in tutti i particolari. valessero molti giudei questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Quindi in quei giorni di pellegrinaggio centinaia di migliaia di persone passavano e la potevano vedere. E ancora è scritta in ebraico, in latino e in greco, non soltanto in ebraico, perché la nuova scrittura di Dio, la parola di Dio, è data adesso a tutti gli uomini, a tutto il mondo, agli ebrei ancora certamente, perché ci sarà un resto fedele nel popolo di Israele, il resto di Israele. In latino, il mondo di quel tempo, il mondo pagano di quel tempo, la parola di Dio è rivolta anche a loro. E in greco, il mondo sapiente, è data a tutti gli uomini la parola di Dio, è messa in vista di tutti. È destinato Gesù ad essere salvezza e luce di tutte le genti, come aveva detto Simeone. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma ha detto: io sono il re dei giudei. I sommi sacerdoti non sono ancora contenti, si sentono offesi dalla scritta di Pilato. Rifiutano nuovamente di credere. E Pilato dice quella parola famosa che vale di più di quello che lui stesso pensava: ciò che ho scritto, ho scritto. Ciò che ho scritto, resta scritto. È definitivo che Gesù Nazareno è il re dei giudei, è definitivo. Non può essere ritirato da nessuno, è un oracolo di Dio, è qualcosa che viene dall'alto, che viene da Dio. È come se Pilato dicesse: quel che ha detto Gesù è vero e resta, non quello che dite voi, sommi sacerdoti. In qualche modo, con questa scritta, Pilato si prende la rivincita sulle sconfitte che aveva avuto precedentemente. E qui, con questa parola scritta da Pilato, inizia la vittoria di Gesù. Finora ha vinto il maligno nei cuori di tutti, abbiamo visto. Ora inizia il trionfo, la gloria, l'innalzamento nella gloria di Gesù. Lui appare a tutto il mondo come il vero re. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. Di per sé potrebbe essere tradotto così: presero il suo mantello e ne fecero quattro parti. È più conseguente, presero il suo mantello. Ora, prendere il mantello ha un significato molto grande, perché il mantello era l'unica proprietà dei poveri, una proprietà tale che non poteva venire tolta da nessuno. Anche chi prendeva impegno il mantello a qualcuno, alla sera glielo doveva ridare, perché era la sua coperta. Poteva riprenderglielo al mattino, ma alla sera glielo doveva ridare. Così era scritto nella scrittura, nelle leggi. Il mantello è l'eredità dei poveri. Quindi qui il mantello è l'eredità di Gesù. Il mantello è ancora un indumento simbolico. Ricordate Elia, quando chiama Eliseo, si getta addosso il proprio mantello. E quando Elia viene portato via dal carro di fuoco, lascia il proprio mantello ad Eliseo. E questo significava ricevere il suo spirito, ricevere la sua stessa missione, il suo stesso compito. Il mantello di Elia è stato per Eliseo il simbolo che gli ha dato autorità e potere di continuare il compito di Elia, il compito profetico, il compito di difesa del popolo dall'idolatria. Ancora il mantello era anche simbolo del regno. Nel primo libro dei Re, al capitolo 11, Achia, per indicare che il regno viene diviso, strappa il mantello. Quindi vediamo in questo mantello di Gesù l'eredità di Gesù. Il suo regno è simboleggiato dal mantello e la sua missione. Il suo regno e la sua missione passa ora ai pagani, se lo distribuiscono i soldati facendolo in quattro parti. Numero 4 è il numero simbolico per indicare tutta la terra. I quattro confini della terra, i quattro angoli della terra. Noi diremmo i quattro punti cardinali. L'eredità di Gesù, il regno di Gesù, la missione di Gesù dal popolo ebraico passa ai pagani. Verrà tolto a voi il regno di Dio e dato ad altri, aveva detto Gesù. E questo è simboleggiato da questo mantello diviso in quattro parti e distribuito a tutta la terra. Il regno di Dio ormai è per tutto il mondo. Può spargersi su tutta la terra. Ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. E la tunica? La tunica è l'altro vestito, più interno, più a contatto con la persona. Quindi la tunica indica qualche cosa di diverso dal mantello, indica l'intimo di Gesù. Indica lo spirito di Gesù. E questo non può essere diviso. La tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, qui dice la traduzione da cima a fondo, di per sé è scritto nel testo greco soltanto, tessuta tutta ad un pezzo dall'alto. Tessuta dall'alto. Noi possiamo comprendere così queste parole. Lo spirito di Gesù viene dall'alto. Quello che è intimo di Gesù è un'unità, è un qualcosa di armonioso, di armonico, che non è diviso e che viene dall'alto. Ora la tunica non può essere stracciata. Non tracciamola, dissero tra loro, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Lo spirito di Gesù non può essere diviso. L'intimo di Gesù è uguale. In qualunque posto del mondo giunga il suo regno. Il suo regno ci sta su tutta la terra ormai. Ma ovunque c'è il suo regno, là lo spirito di Gesù è intero, non può essere diviso, non può esserci divisione nella Chiesa tra coloro che credono in Gesù tra coloro che sono radunati da Lui, tra coloro che continuano la sua missione, che hanno ricevuto la sua eredità. Non può esserci divisione, perché lo Spirito è uno, è lo stesso. In qualunque luogo la Chiesa viva, essa è indivisa, perché ogni cristiano si riveste degli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, dice San Paolo in Galati 3:27. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Chi riceve l'eredità di Gesù è una cosa sola, con tutti quelli che ricevono la sua eredità. Quindi le vesti di Gesù, il mantello e la tunica, il mantello diviso, la tunica unita, possono lasciarci aprire il nostro sguardo e il nostro cuore sull'universalità del regno di Dio, che può essere accolto da tutti i popoli. L'universalità, ma l'unità. Dove il regno di Dio viene accolto, queste persone, anche se così diverse tra di loro, sono un'unità, sono una cosa sola. E noi ce ne accorgiamo che è così quando ci troviamo insieme con cristiani di popoli completamente diversi dal nostro. Quando ci troviamo insieme, per esempio, in luoghi di pellegrinaggio, con popoli così diversi, così lontani come mentalità, come cultura, come lingua, eppure ci troviamo, sentiamo di essere fratelli, sentiamo di essere un unico regno, il regno di Gesù, l'unico vestito di Gesù. Ecco come dice ancora San Paolo nella lettera agli Efesini 4:24. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. A questo rivestire l'uomo nuovo ci riporta la memoria proprio a questo vestito che è stato preso da Gesù e che è rimasto intatto. L'uomo nuovo è Gesù stesso e noi rivestiamo Lui, la sua persona, la sua tunica, direbbe qui San Giovanni. E nella lettera ai Filippesi 2:5 ancora San Paolo dice quali sono le conseguenze. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco cosa vuol dire avere lo stesso vestito, portare la tunica indivisa di Gesù tessuta dall'alto. Avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Noi sentimenti ne abbiamo tanti. I sentimenti ci vengono provocati dalle situazioni, dalle persone che incontriamo, dagli spiriti dell'aria, dalle cose che capitano a noi, dalle malattie o dalle cose belle. Sentimenti. Abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Dobbiamo fare una scelta dei sentimenti, non accoglierli tutti, ma confrontarli con quelli di Gesù. E quelli che troviamo in Lui possiamo tenere, quelli che non troviamo in Lui non sono il vestito di Gesù. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Quindi un sentimento di umiltà, un sentimento di obbedienza, di dipendenza, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Sentimento di partecipazione, di condivisione, di comprensione, di pazienza. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Sentimento proprio di essere un nulla, di umiltà vera, di essere solo a disposizione di Dio, il quale può adoperare il mio morire invece che il mio vivere. Dio può adoperare il mio essere niente di fronte agli uomini, invece per essere grandi. Questa umiltà, questa dipendenza. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Cogliere i sentimenti di Gesù, si sembra morire tante volte, è dare a Dio la possibilità di glorificarci, di metterci insieme con Gesù nella gloria. Così si riempiva la scrittura, si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tonica han gettato la sorte. Così si adempie la scrittura. Cioè queste parole che sono scritte si realizzano proprio così. Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tonica han gettato la sorte. Però è ancora questa parola, si adempiva la scrittura, non è solo che adesso i fatti succedono proprio come era stato detto, ma si realizza proprio che il regno di Dio viene diviso, viene annunciato a tutti, viene diffuso su tutto il mondo e quelli che lo accolgono sono una cosa sola. Gesù è morto per riunire i figli di Dio che erano dispersi, ha detto ancora San Giovanni commentando le parole di Caifa. È morto per riunire i figli di Dio che erano dispersi. Tutta la scrittura che prevede questa unificazione, questa unità dell'umanità in un solo spirito si realizza. Si realizza in questo momento della morte di Gesù ed è significato da questi gesti e da queste parole. Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Questa parola potrebbe essere tradotta anche in un altro modo. Proprio i soldati fecero questo. Proprio i soldati fecero questo. Cioè le persone meno adatte, se volete, proprio quelli più ignoranti di parola di Dio. Proprio i soldati hanno fatto così, è una meraviglia. Essi realizzano quelle scritture che non conoscono. Quindi anche questa parola ci lascia intuire come è Dio che guida tutto. È Dio che guida la storia, anche i più piccoli avvenimenti. I soldati, che di scrittura non sapevano una parola, che non avevano in mente di realizzare le scritture, hanno fatto proprio così, come stava scritto. Quindi dentro questa piccola frase, cosiddetta quasi di passaggio, ci vediamo tutto lo stupore di San Giovanni e dei cristiani e anche nostro, nel vedere come il Padre ha in mano i più piccoli avvenimenti. Quindi possiamo sentirci continuamente anche noi nelle mani del Padre, non solo nelle grandi occasioni, non solo durante le celebrazioni, ma anche nei momenti più normali, più semplici della vita. Siamo nelle mani di Dio che realizza il suo progetto. Siamo anche quando noi non sappiamo di fare la volontà di Dio. Dio sta realizzando qualche cosa per la salvezza dell'umanità, per la salvezza degli uomini. Quindi sempre in ogni momento noi siamo nelle mani del Padre, siamo Suoi. In questa parola, con questa espressione di meraviglia di San Giovanni, possiamo sentire e esprimere anche noi la nostra meraviglia, vedendo come Dio guida la vita, la storia, gli avvenimenti piccoli di ogni giorno. Ecco, ma soprattutto durante la meditazione di quest'oggi, fermiamo l'attenzione su queste realtà, su questi misteri, la nuova scrittura di Dio, il luogo, si potrebbe dire, tutto il mondo che è il luogo di morte, trasformato in luogo di vita dalla presenza di Gesù crocifisso. La scrittura che esprime la volontà di Dio, ecco il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E questo è il dono, la parola scritta da Dio nella carne dell'uomo, in una maniera così che attrae in una maniera così forte il nostro sguardo. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Gesù, con l'essere messo in croce, attira gli sguardi anche di quelli che non vorrebbero guardare a Lui. E poi ancora fermate l'attenzione su queste vesti, cioè sul regno di Dio che è per tutti gli uomini, e quindi anche noi ci dobbiamo sentire a disposizione di tutto il mondo, di tutti gli uomini, fratelli di tutti quelli che accolgono Gesù, non importa a che popolo appartengano, uniti a loro. E vedendo come questa tunica non può essere stracciata, nemmeno i soldati che sono pagani la stracciano, tantomeno stracceremo noi oggi la tunica di Gesù che è la Chiesa. Tantomeno accoglieremo spiriti di divisione nel nostro cuore. Non accogliamo pensieri o spirito di divisione da nessuno di quelli che credono in Gesù, nemmeno da quelli che si sentono o che sono divisi da noi. Non vogliamo accogliere nel nostro cuore sentimenti di divisione dai protestanti. Non accogliamo sentimenti di divisione dagli ortodossi. Non accogliamo sentimenti di divisione verso i movimenti ecclesiali della nostra Chiesa Cattolica. Non accogliamo sentimenti o pensieri di divisione da quei cristiani che ci vivono accanto. Neanche da quelli che peccano, che ci fanno dei torti. I sentimenti e i pensieri di divisione straccerebbero la tunica, che non può essere stracciata, perché è tessuta dall'alto. Ecco, quindi fermiamo la nostra attenzione su questa realtà e chiediamo al Signore proprio la grazia e lo Spirito Santo di poter vivere così. Anche noi vivere in questo luogo di morte che è il mondo, ma viverci uniti a Gesù, quindi trasformandolo in luogo di vita. Viviamo accogliendo quest'unica parola che Dio ha dato, che è il suo Figlio, la nuova scrittura. Viviamo uniti a tutti quelli che lo hanno accolto, a tutti quelli che portano il suo nome nel cuore o sulla fronte. Viviamo come un sol spirito con loro, per essere la tunica vivente, nuova del Signore, attraverso la quale Egli può manifestarsi oggi a tutto il mondo.